na te! Taki sei! Sei baba! Sei cardinale! O sei barone! Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate di nuovo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione che state ascoltando è Impatto, che nonostante vada in onda da parecchi anni ormai, non è andata in onda per le ultime due settimane. E ci cospargiamo il capo di cenere perciò. Comunque siamo di nuovo qua dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo di nuovo qua per parlare un po' degli argomenti che ci siamo persi in queste due settimane e chiaramente di rifiuti e monnezza, insomma, come non ci facciamo mai mancare in ogni occasione.
Rifiuti, monnezza, cambiamenti climatici, insomma, sono all'ordine del giorno queste problematiche nella vita di tutti i giorni e anche dal punto di vista dei settori economici che sempre più spesso sono compromessi da questi cambiamenti climatici.
Sì, parleremo di questo, quindi apriremo la trasmissione parlando un po' di neve, di spazzaneve, di cannoni sparaneve e di tante altre belle cose e dopodiché, dopo un pezzo, chiaramente inizieremo a fare un rapido excursus sui problemi legati alla gestione della monnezza della capitale e chiuderemo con un po' di chiacchiere, un po' di notizie in generale, un po' di chiacchiere anche sul giorno del giudizio, sull'orologio del giorno del giudizio, perché insomma è sempre bello chiacchierare di queste cose allegre.
E allora, tra pochissimo.
Devil is six.
quindi rieccoci in voce. Ricordiamo sempre che questo è Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Chi volesse chiamarci può farlo direttamente allo 0649 1750, oppure mandarci un'email a impatto@ondarossa.info. Ma dicevamo finalmente le temperature si sono abbassate, finalmente abbiamo tutti il bellissimo lusso di beccarci una simpatica bronchite, e finalmente è caduta un po' di neve sulle località sciistiche, sulle piste da sci, e nuovamente gli italiani, allegramente come nei ruggenti anni 80 del secolo scorso, sono tornati ad affollare le piste da sci e gli impianti di risalita e tutto l'indotto lì attorno. Quindi siamo tutti molto contenti, ma ci sono state un po' di lamentele nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, perché...
Beh sì, prima di tutto in maniera molto spensierata, questa è la parola d'ordine di quando si parla di neve e di attività legate alla montagna, cioè deve essere spensierato, perché sono bei posti dal punto di vista naturale, molto da tutelare, e che fanno, rigenerano le persone che ci vanno, perché insomma si sta bene, l'aria è fresca, è pulita e il paesaggio candido ristora l'animo di chi può permettersi di frequentare queste località. Però insomma nel mese passato, il mese di dicembre e i primi 15 giorni di gennaio sono stati drammatici per i gestori degli impianti sciistici e del settore alberghiero ad esso correlato, perché in realtà sia sulle Alpi, ma in maniera molto più significativa sull'Appennino, non c'era un granello di neve.
Beh, ricordiamo tutti benissimo le fantastiche foto di questi prati verdi, queste colline completamente verdi con una striscia bianca di neve solamente lì dove c'era la pista da sci, per il resto non c'era veramente neanche un grammo di neve.
Questa immagine era se eri molto fortunato, perché in realtà
Molto ricco in Svizzera, dove hanno dei super cannoni sparaneve per poter accumulare quella striscia di neve sufficiente per far sciare la gente durante le vacanze di Natale.
Esattamente, perché il periodo di Natale dal punto di vista turistico è stato un flop completo. Natale, Capodanno, l'Epifania, niente, è saltato tutto, perché insomma le montagne non erano state innevate, e questo però è una chiara conseguenza dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Le temperature medie del pianeta stanno salendo, le masse d'aria fredda presenti sul pianeta stanno scomparendo, e queste masse d'aria fredda sono quelle che poi portano le precipitazioni nevose. Anzi, un fenomeno adesso correlato è il fatto che i periodi di freddo intenso diventano sempre più brevi e sempre più intensi, proprio perché le masse d'aria calda spostano tutta l'aria fredda in blocco in qualche località. Vedi quello che succede tra Canada e Stati Uniti negli ultimi mesi, o quello che magari può succedere anche nelle prossime settimane in Europa. Ti ritrovi con 15, un mese di freddo intenso e anche precipitazioni nevose, ma poi le temperature risalgono rapidamente per via del fatto che la temperatura media del pianeta si è innalzata, le masse d'aria calda sono molto più di volume, grandi rispetto a quelle fredde, e occupano tutto lo spazio disponibile, e tu ti ritrovi con 10 gradi di più di temperatura rispetto alla media della stagione. E insomma la media della stagione ormai viene fatta da quasi 300 anni, non da una settimana.
Ok, quindi tutto questo è tragico per le nostre vacanze natalizie imbiancate. Che cosa si può fare? Quali sono le soluzioni che le nostre fantastiche istituzioni... Chi abbiamo come ministro... Come ministro del turismo?
Beh, il ministro del turismo, cioè prima di tutto una ministra.
Ah, scusa.
Che forse se non parla è meglio, ed è la ministra Santanchè.
Essendo una persona estremamente preparata, perché credo che sia una persona che di Cortina e di posti simili ne sappia tanto, credo che abbia anche le sue soluzioni, abbia le sue proposte.
No? Lei sicuramente è più preparata sulle località balneari, visto che c'ha i locali in Sardegna, in Costa Smeralda, Cobriatore. Ha rotto le scatole per un anno che non la facevano lavorare per colpa del Covid, e poi i suoi dipendenti si ammalavano e nemmeno venivano retribuiti per la malattia che gli era toccata, cioè il Covid. Però insomma questo è anche un altro aspetto di questa losca figura. Comunque sì, le soluzioni messe in campo nel delirio di quelle settimane poco simpatiche per questi signori sono sempre le stesse: sono ristori a fondo perduto, e quindi i proprietari degli alberghi, i proprietari degli impianti di risalita dovrebbero aver diritto a soldi a fondo perduto perché non sta nevicando e la loro attività economica sta andando a ramengo, però poi tutti i dipendenti, manco il reddito di cittadinanza hanno diritto, perché chi se li che ce frega di questi?
Perché loro sono pigri, no? E quindi dobbiamo farli lavorare, no? Dovrebbero ringraziare.
Sì, però se poi non nevica come fanno a lavorare? Il maestro di sci, quando non c'è neve, è difficile che ti insegni a sciare. Però
allora dovremmo avere dei cannoni sparaneve più potenti.
E questa è un'altra proposta, perché in qualche località, specie in Svizzera, insomma, chi c'ha temperature più basse e disponibilità economiche più importanti ha anche fatto questo. Però questo poi comporterebbe delle conseguenze non secondarie: i cannoni sparaneve più gli tritaghiaccio, i sparaghiaccio li chiamano, che però hanno una problematica non secondaria, quella che consumano molta più acqua dei cannoni sparaneve, che già ne consumano parecchia. Infatti le località sciistiche hanno dei bacini lacustri artificiali per alimentarli, e poi consumano una cifra, un sacco, parecchia, moltissima energia elettrica. E per produrre energia elettrica, indovinate un po' cosa succede? Si creano emissioni clima alteranti in qualche altro luogo, perché insomma tu produci energia elettrica, arriva nelle località sciistiche, accendi i cannoni, super cannoni sparaneve, e continui ad alimentare il meccanismo perverso che sta portando all'aumento delle temperature e quindi ai cambiamenti climatici, e anche all'irriversabilità del fatto che le stagioni sciistiche andranno a sparire nel giro di pochissimi anni, e questo è un dato di fatto, non ci sono scappatoie. Anche se domani riuscissimo a fare una rivoluzione che abbattesse il sistema economico capitalistico, quello che già abbiamo fatto fino ad oggi non riusciremmo a riportarlo indietro, se non dopo svariate decine di anni, c'è bisogno di parecchio tempo.
Oppure ce ne andiamo tutti nel nord degli Stati Uniti, dove hanno delle fantastiche tempeste di neve veramente veramente intense, e lì credo che da sciare ce ne sia un po' per tutti.
Certo, però poi mai c'hanno fantastiche tempeste di fuoco, come è successo in Canada un paio d'anni fa, dove è andata a fuoco di tutto, con temperature dei 70 gradi, l'acqua dei laghi che bolliva, una quantità di animali morti in questi incendi, i picchi di temperature elevate o di picchi di temperature basse sono il chiaro segnale che il pianeta sta cambiando la sua struttura meteorologica, e quindi insomma per via delle emissioni che stiamo immettendo nell'atmosfera. E quindi insomma questi signori, che mai hanno fatto nulla per combattere, ci mancherebbe, le emissioni clima alteranti, mai hanno detto nulla, non è che ne hanno fatto, ma manco mai hanno detto nulla,
anzi prevedono di buttarne fuori ancora di più per buttare altro ghiaccio, per poter buttare altro ghiaccio
se dovesse servire per un paio d'anni, però poi basta, perché poi quando ci stanno 15 gradi tu manco quei super cannoni puoi accendere, perché stanno 15 gradi è impossibile, è inutile accenderli, e poi magari disboschi le montagne per costruire altri impianti sciistici, e disboscando contribuisci ai cambiamenti climatici, perché le piante e la vegetazione invece hanno un effetto mitigante di questo fenomeno, e anzi andrebbero protette e semmai aumentate in quantità, per cercare appunto di mettere un freno a questa situazione. E quindi c'è questa doppia ambivalenza per questo aspetto. E purtroppo il governo attuale, ma anche i governi passati, questo lo fa in maniera molto più sguaiata, anche ridicola, propone delle istituzioni che devono tutelare gli interessi dei padroni e padroncini di questo settore economico, che piangono per la perdita di un po' dei loro profitti, se ne fregano della massa di lavoratori che hanno al loro seguito, e continuano a pretendere ristori a fondo perduto perché non ha nevicato, e mentre si dovrebbero mettere l'anima in pace. Qualcuno un po' più ragionevole dice: vabbè, ma tanto è chiaro che qui a breve sta tutta sta storia della neve e delle attività legate al mondo dello sci andranno a finire in molte aree di questo pianeta, e quindi è il caso che riconsideriamo e riprogettiamo il turismo in montagna. E questo è l'unico livello di ragionevolezza. Ma di dire, fare, non sia mai dire che forse c'è un problema, è ancora lontanissimo dalle corde di questi signori, che invece hanno ingrassato e riempito le loro saccocce di denari per tantissimi anni, e la loro miopia è assolutamente sconvolgente, perché insomma la stagione quest'anno è partita con un mese di ritardo, il prossimo anno chissà, potrebbe andare tutto liscio o potrebbe partire con 2 mesi di ritardo. Però poi dopo 2 mesi di ritardo la stagione dura 2 settimane, perché insomma gennaio, febbraio, marzo te la rischi, ma cioè, finito marzo già qua ormai stiamo con le mimose in fiore tranquillamente da settimane, ed è evidente che è una problematica che fa capire qual è il livello becerissimo della borghesia di questo paese, che proprio non riesce a prendere in considerazione un'opzione diversa dal continuare ad arraffare sul momento i soldi che ci sono a disposizione, e purtroppo anche i soldi della collettività, perché insomma ristori a fondo perduto insomma sono nient'altro che questi. E niente, quindi una vicenda che ha del raccapricciante, che però il mondo politico di questo paese continua a sostenere in maniera indegna. Sarà perché i precursori e i principali fondatori di questo settore turistico, indovina un po' chi sono stati nei lontani anni 60? Al Sestriere, dove furono costruiti i primi impianti, dove si ebbe l'intuizione del Sestriere, c'è pure una targa che dice così. Cioè, sono stati, chi se ne intende, delle emissioni climalteranti?
Gli Agnelli.
Esattamente, quindi la famiglia Agnelli ha tirato su quel baraccone, e la famiglia Agnelli, insomma, di automobili, petrolio e emissioni climalteranti, insomma c'ha sicuramente una responsabilità, almeno per quello che riguarda questo paese, molto importante. Però insomma noi invece vorremmo che questa situazione finisse, e che si potesse ancora poter godere del paesaggio innevato delle montagne, anche perché quello comporta anche il fatto che poi in primavera e in estate i fiumi vanno in secca, non c'è acqua, c'è la siccità, e le persone comuni si ritrovano in un sacco di guai, perché poi le fanno pagare a noi questa siccità, non certo alle industrie o a chi consuma milioni di metri cubi di acqua in maniera assolutamente inutile. E bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo con Impatto, voci contro le nocività, e continuiamo con gli aggiornamenti per quello che riguarda rifiuti e immondezza a Roma e nel Lazio, insomma, per farci fare un aggiornamento su quanto continua ad succedere a Roncigliano nella discarica di Albano Laziale, dove insomma nelle ultime settimane c'è stata una doppia ordinanza del sindaco Quartieri per continuare a sversare rifiuti, e poi comunque le iniziative contro il progetto di inceneritore continuano. Intanto capiamo se ci sentono. Pronto?
Sì, buonasera, eccoci.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao, ciao.
Senti, insomma, mo sono passate alcune settimane da quando è scaduta l'ultima ordinanza una delle ultime ordinanze del sindaco Quartieri, e per i rifiuti da conferire alla discarica d'Albano, e poi insomma alla fine ne sono uscite altre due, con addirittura una chiusura paventata intorno al 20 di febbraio, mi sembra.
27. Per l'ultima ordinanza è del 9 gennaio appena dello scorso. C'era stata un'altra, la quinta, fatta al 15 dicembre, che aveva prolungato fino al 9, al 9 gennaio naturalmente, e poi, e quindi sul limitare dei 18 mesi complessivi delle ordinanze commissariali previste da l'articolo 191 della legge 152 del 2006, e quindi con scadenza che scadeva, questi 18 mesi scadevano il 15 gennaio scorso, che inopinatamente prima della scadenza del 9 è stata fatta questa sesta ordinanza, quindi Gualtieri è un record man delle ordinanze commissariali fino al 27. Poi nel frattempo è arrivato un documento dell'Ecoambiente, cioè erede di Fontina Ambiente, quindi del gruppo Cerroni, eccetera, eccetera, che prospetta già il cronoprogramma per la chiusura della discarica. E comunque i dati dell'Ecoambiente davano come volumetria residua a fine dicembre 39.000 metri cubi. E quindi sostanzialmente insomma ci siamo, perché adesso continuano ad andare in media circa 30 tir al giorno, e quindi la montagna sale, ci avviciniamo ai fatidici 144 metri sul livello del mare, che è la quota per definitiva, almeno comunicata da loro, perché per quanto ci riguarda loro hanno superato le quote previste già dall'agosto scorso, e okay, per questo stiamo preparando le famose querele che dovrebbero essere arrivati ormai in porto.
Quindi con una situazione anche di pericolosità per lo sversamento dei rifiuti, perché mi pare che sta piramide, sto ziggurat, sia diventato parecchio scosceso.
Sì, infatti vabbè, battute con questo ingegnere sulla pendenza che devono affrontare i tir per salire su, appunto, saranno cioè 8-9 metri sopra il piano di campagna, quindi i tir si inerpicano su questa cosa, su questa strada artificiale sulla Monnezza, che è segnata dai gersi in cemento armato, che all'epoca costituì anche motivo di blocco di chiusura della discarica per pochi giorni, fatti dallo Spresal del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM6 qui che sta da Ricci, ma insomma parliamo dello scorso anno. Poi per loro va tutto bene finché non si rovescia qualcuno, e ormai c'è rimasto poco tempo, insomma c'hanno una ventina di giorni per combinare qualche disastro.
Se ci mancherebbe pure questo. Senti, ma invece dal punto di vista dell'inquinamento della falda ci sono aggiornamenti?
Sì, sono arrivati finalmente i dati di novembre, dove appunto venivano
novembre 2022.
Sì signora, e venivano comunicati, oltre ai dati dei quattro pozzi standard A, B, D, F1B, F1bis, ci stanno anche gli altri sette pozzi, quindi come al solito riescono fuori altre catastrofi, magari l'1 o 2 di cloropropano, quindi gli idrocarburi del pozzo che sta a valle sono di meno, perché comunque continuano a tirar su circa 50 metri cubi il giorno d'acqua, per cercare di limitare la presenza di questo idrocarburo, che comunque c'è sempre ma è sceso sotto le soglie massime, e invece ricompare su un altro pozzo a nord, che sta, cioè a monte del settimo invaso, con livelli altissimi, insomma, no?
Ah, ok.
Per esempio l'1-2 di cloropropano c'è un limite del 0,15, l'ultimo dato del pozzo L4, quindi, e c'è stato pure 101, insomma, no? È ricomparso il mercurio, il boro, il manganese, oltre che sempre i fluori, i fluoruri e l'arsenico.
Senti, ma scusa, questi pori pompano, in senso che captano percolati per non fargli andare in falda, ma
no,
poi...
non è il percolato, no. è l'acqua
mischiata al percolato.
L'acqua di falda che contiene tutto quello che deve contenere, cioè che nel caso appunto è controllato, questo è l'unica approssimazione di bonifica in piedi per questa discarica dal 2015, okay, sostanzialmente, quindi è da allora che in teoria ogni giorno, poi tocca vedere, viene tirato su quest'acqua che viene poi passa attraverso dei filtri carboni attivi, eccetera, tutta questa roba qua, buzziconi che stanno in una località prossima al pozzo, e l'acqua così raccolta viene poi sversata direttamente nel fosso. Va direttamente nel fosso, e poi dopo ogni tanto dovrei cambiare i carboni attivi quando sono pieni di monnezza, e te li vai a buttare dentro un'altra discarica per i rifiuti speciali.
Giustamente.
Questa è
magari
la...
un paio di bicchieri per un mese al sindaco quartiere di quell'acqua, per fai, così può attestare quanto è salubre quell'attività in
non
quel
credo
territorio.
Che... Sì, ma non credo che lui l'abbia mai vista, manco da lontano.
No, penso manco sappia di che stiamo parlando, credo che non c'ha proprio cognizione di causa.
Questo va a discarica, poi figura discarica è un posto brutto, c'è puzzolente. C'è pieno di animali gabbiani che prosperano a centinaia di elementi, altro che Roma, e figurati, insomma.
E questo è il chiaro segnale che la stabilizzazione della frazione organica che finisce lì è inesistente.
Sì, ma nelle ultime visite, che so, come tu sai, sono diventate estremamente difficoltose, perché noi all'epoca, fino a metà dell'anno scorso, si entrava ogni giorno almeno due volte al giorno, adesso bisogna fare, c'è un'entrata a settimana e previo domandina ai subcommissari che ti dicono a che ora, e comunque accompagnati sempre dall'ingegnere capo, e l'ultima volta è ricomparsa pure la polizia, insomma, no? E quindi in queste condizioni si verifica quella che è la situazione. Comunque una delle ultime cose dette dall'ingegner Sacchetti, dice ormai non si scarica più l'umido, infatti mentre stavamo lì la benna movimentava il rifiuto appena scaricato dal tira, c'era un attacco da dei gabbiani tipo a centinaia che si buttavano su a fare, e la domanda era: ma c'è stata una mutazione, i gabbiani si mangiano la plastica, forse c'è qualche altra cosa, cioè forse c'è proprio quell'umido che invece veniva negato, anche perché ormai le esalazioni d'origine nei quartieri vicini sono tornate ad essere altissime, anche perché appunto è salita la montagna di Monnezza, è salita, per cui va anche oltre la presunta terra piena di mitigazione, insomma, come si dice.
Sì, quindi con i venti, insomma, può scavalcare allegramente.
Sì, come era prima, però appunto, cioè, prima c'era pure il contributo del TMB, appunto sta, pare che fra l'altro la società con le verde stia abbandonando l'idea di fare una centrale a biometano, perché sono stati licenziati i dipendenti, è stato licenziato pure l'ingegnere, certo, l'ingegnere Montanari, che è stato trasferito a Guidonia, che nel frattempo attende collaudo del TMB.
Ah, quindi insomma la Colle Verde, questa fantomatica società veneta, in realtà era una società prestanome nell'alveolo delle società di Cerroni.
Non è precisamente così. Colle Verde effettivamente è una società che ha impianti in tutta Italia di questo tipo, cioè l'ha fatta e ha potuto fare nel Veneto, che è casa sua, ma pure in Puglia e altrove. Aspetta un attimo.
Ricordiamo che sia la discarica di Roncigliano che la discarica dell'Inviolata di Guidonia, dove verrà costruito il prossimo TMB, sono gestite comunque entrambe da società del giro di Manlio Cerroni. Quindi
Guidonia è proprio il gruppo Colari, ovviamente Ecoambiente, che gestisce Roncigliano, è del gruppo Colari. Colle Verde no, e ha fatto un contratto di affitto nel 2018 e ha usufruito di una voltura, fra l'altro, per la quale c'è stata un tribuntar l'11 gennaio scorso e il giudice si è trattenuto in giudizio, cioè chiaramente è arrivata a conclusione e si attende da un momento all'altro la sentenza, che fra l'altro dovrebbe essere ormai condanna definitiva per Colle Verde per i casini che hanno combinato a livello regionale.
E quindi una bella promozione e un cambio di società, e si scambiano i tecnici che hanno lavorato bene.
E quello sì, ecco,
e lo portano dentro il TMB di Guidonia, perché siccome hai lavorato bene con la Colle Verde a Roncigliano, allora.
Cioè, quello, cioè, ma quello stava pure prima, quell'ingegnere lì c'è stava pure prima, era responsabile di tutto quanto l'impianto TMB di scarica. TMB e discarica, poi c'è stata pure la centrale a biogas della Simea SRL, vabbè, un altro impiantino che produce un paio di megawatt elettrici utilizzando il gas di discarica. Dicevo, quindi queste qui le figure sono rimaste invariate, poi appunto l'assetto societario cambia, è chiaro che quello lì si fa un contratto di collaborazione che dura il tempo che dura e poi diventa figura intercambiabile. Okay. Naturalmente quello sì, ma a livello societario forse il discorso era diverso. Comunque per noi non cambia, c'è sempre la possibilità che questi ritornino alla carica a fare un'altra richiesta all'ufficio via regionale.
Certo.
Mentre va finendo la questione di discarica effettivamente entro febbraio dovrebbe essere arrivato, anzi l'ingegnere è sempre quello di prima, l'abbondante ingegner Sacchetti dice che probabilmente comincerà la chiusura prima del 27 febbraio, ed è come dire, abbiamo perso una partita, ci abbiamo sputato il sangue su sta cosa, però appunto in effetti hanno combinato un disastro che ci terremo per i prossimi 30 anni.
Quindi c'è pure da capire sta gestione post mortem, visto come di solito vanno a finire questo tipo di operazioni, cioè in un nulla di fatto e conseguenze pesantissime per la popolazione, perché tu chiudi la discarica, però poi le falde faranno e la lasci in abbandono, quindi le falde, le emissioni procederanno in maniera
sì, ma pure imponente. Ma pure se non abbandoni, e probabilmente non abbandonano, non cambia niente, ormai tu ci hai messo lì sopra molto più dei 500.000 metri cubi e dei 450.000 tonnellate, che continueranno a premere vita naturale durante su i teli che stanno sul fondo della discarica. Si arriverà tutto lo schifo che c'è lì dentro, arriverà a fessurare i teli di salvaguardia, e le falde continueranno a raccogliere quello che c'è messo appunto in questi, nel caso del settimo invaso, dal 2011 a oggi, e quindi quello sta a posto così. Le emissioni d'origine, per quanto andrà coperto con, come ci diceva lui prima, con un metro cubo di scotico, cioè prendendo la terra che sta all'intorno e poi con la pozzolana, poi magari ci metti pure le piantine sopra, però non cambia assolutamente il destino del territorio. oltre al fatto che devi ancora fare le chiusure e il capping dei 6 invasi precedenti.
Appunto, quindi cioè, insomma, parliamo di ritardi importanti oltre la chiusura di questo invaso.
Sì, ma infatti continuano a ballare pure incredibilmente la storia dei fideiussioni che sono funzionali alla gestione post-mortem dell'impianto.
Qua il prefetto Piantedosi, ministro dell'interno, poi magari ci verrà a raccontare perché sti soldi non ci staranno. Invece lui era sicuro che sta tutto a posto.
Gliel'hanno comunicato da solita finanziaria che stavolta non sta a Malta ma sta in Bulgaria.
No, però insomma questo delle assicurazioni finanziarie che devono tutelare questi aspetti in paesi poco rassicuranti è una cosa tipica anche per Eco X a Pomezia. Mi pare che l'assicurazione dopo l'incidente faceva capo a una società sempre in un paese tipo la Bulgaria, e vabbè, forse sarebbe pure lì interessante indagare se magari era la stessa, cioè quindi una farsa totale.
No, vabbè, cambierà
sicuramente, però insomma la farsa è dietro l'angolo.
Sì, vabbè.
Senti, le iniziative lì continuano, assemblee pubbliche sul territorio, e insomma novità per quanto riguarda il progetto di inceneritore non ce ne sono. C'è comunque uno scontro a livello elettorale per le regionali tra chi è a favore e chi è contro, però insomma il progetto ancora ufficiale noi non lo abbiamo e non è stato pubblicato, eppure la gara d'appalto e tutto il meccanismo economico che lo sostiene ancora non è proprio chiarissimo, o comunque non è entrato a regime.
No, siamo ancora nella fase della raccolta delle dichiarazioni di interesse, insomma, quindi si arriverà ai primi di marzo per concludere questa fase, e dopo comincerà la questione della la gara, il bando, tutte queste robe qua, e finalmente si vedrà nella misura in cui uscirà fuori la società o l'insieme di società che si propongono di costruire l'affare, e si vedrà anche il progetto industriale. Quindi oltre a tutte le indiscrezioni che sono uscite fino ad oggi e le cose raccontate sulla quantità di ceneri, su che tipo di discariche ulteriori andranno fatte, sul fatto che se farà a meno del pretrattamento, che fa il teleriscaldamento, la cattura dell'anidride carbonica, tutte queste belle storie qua appunto andranno, si verificheranno poi quando ci sarà nero su bianco evidentemente il progetto. Adesso noi abbiamo praticamente avviato un'altra campagna di mobilitazione fra un mese a questa parte, siamo andati a Pomezia, al mercato di Pomezia, che è una cosa molto grande, abbiamo volantinato abbondantemente, abbiamo fatto un'altra iniziativa in località Cancelliera nel comune di Albano, però nei pressi della discarica, proiettando un PowerPoint sulla questione dell'inceneritore, abbastanza partecipato. E sabato scorso abbiamo ripetuto questa cosa nella sala consigliare del comune di Albano, con una sana partecipazione molto, molto importante. E nel frattempo sono uscite fuori altre associazioni contro l'inceneritore guidata da questo e da quell'altro, che si vanno esercitando adesso su ricorsi al TAR. Adesso, proprio oggi, mi pare che hanno depositato uno dei tanti ricorsi al TAR sul provvedimento del 2 dicembre, cioè quando sostanzialmente Valtieri ha raccolto l'esito positivo della VAS, della valutazione ambientale strategica, e ha dichiarato ufficialmente che costruisce questo affare, l'Arnese. E questi comitati hanno fatto suo ricorso a TAR dicendo che sostanzialmente questo viola le indicazioni commissariali, perché non costruire, perché sulla base delle sue indicazioni arriverà a, se gliela fa, a costruirlo nel 2026, quando il giubileo evidentemente sarà terminato, e quindi c'è un falso, cioè, a nostro avviso sono proprio sordi buttati e tempo perso, perché figuriamoci se trovi Ertar che ti dice che sì, c'hai ragione, con un provvedimento di carattere legislativo nazionale che attribuisce appunto le funzioni commissariali a suo bel tomo.
Ma, sì.
E quindi si tratta proprio di costruire una vera capacità d'opposizione portando la gente in piazza, insomma, no? L'ultima cosa che abbiamo fatto a ottobre non è che è stata proprio imponente, quindi si tratterà di avere altri passaggi. Adesso il 9 è prospettata, il 9 febbraio, questa manifestazione chiamata dai Movimenti Lotta per la Casa, che contiene pure gli elementi territoriali. Noi andremo e poi comunque rimane sempre la necessità di costruire successivamente un altro passaggio di mobilitazione cittadina, insomma, romana, sempre con tutte le difficoltà del caso, insomma, no?
Sì, senti, ma altre assemblee, iniziative nei prossimi giorni?
Fatta questa cosa sabato, c'è da ripensare adesso quello che facciamo nell'arco del prossimo mese, ma insomma la destinazione è quella. Si tratterà proprio della raccoglie. Abbiamo fatto un appello che non sappiamo quanto sia sarà raccolto, oppure le altre associazioni che fra l'altro appunto continuano a crearci grandi difficoltà, per appunto discutere oltre ai pezzi di carta, appunto poi faccio vedere pure qualcuno che appunto frequenta le piazze, che si mostri e contesti il fatto, quello che dice Gualtieri o che dice D'Amato o che dice Rocca, che appunto la chiusura del ciclo dei rifiuti, insomma, siamo con Teori, Calenda, che cazzo è, perché in pratica noi stiamo ripetendo, ripercorrendo quanto già abbiamo vissuto ai tempi della proposta del gassificatore dei Cerroni, insomma si ripetono sempre le stesse cose e sembra che il tempo non passi mai, ma è passata una generazione da quando c'è stata la proposta del famoso gassificatore.
Eh beh, sì, era il 2006-2007, se non sbaglio, fine 2006, primo 2007.
La era quella, sì.
E mo siamo nel 2023.
Nel 2015, ma ricominciamo da capo, insomma, no, certo.
Bene.
Abbiamo ricominciato da tempo ormai, perché questa uscita dei Gualtieri è dell'aprile scorso.
Certo.
Quindi sai, fra un po' fa un anno.
Ok.
Beh, comunque appunto, cioè, c'è caduto il governo, la storia del termovalorizzatore, perché poi ricominciamo a discutere pure di queste cose, insomma, no?
Ma certo. Tanto,
mica l'inceneritore, cazzo, il termovalorizzatore, no?
Sì, vabbè, le parole, no. La propaganda al vento, insomma, ormai
certo, un sacco di energia elettrica.
Sì, invece ricordiamo che consuma un sacco di acqua, produce una scarsa quantità di energia elettrica, c'ha una resa ridicola perché 600.000 tonnellate di rifiuti, poi c'è il 20%, non il 5% di ceneri tossiche che vanno smaltite in discarica, e in più, da quanto sembra, ci sarà anche una tassazione per le notevoli emissioni che sto coso produrrà, e questa cosa non la vogliono dire, cioè già si sa che sarà un molto dispendioso per la comunità.
Sì, ma loro dicono che la catturano l'anidride carbonica.
Sì, come no.
E quanto costa catturare l'anidride carbonica?
Adesso andiamo a fare i pignuoli. Tanto dopo, comunque, insomma, da qualche pizzo devi portare, magari la metti dentro le bombole, e centrali a biometano prevedono pure dei bombolani l'anidride carbonica, perché come sappiamo e ci hanno raccontato ultimamente mancava per fare l'acqua frizzante, insomma, no, queste cazzate qui. Però c'ha valore di mercato, serve per l'industria alimentare, eccetera, lì, oppure vai a buttare dentro qualche pozzo, dopodiché appunto c'hai altri casini, perché comunque sta roba ritorna a galla comunque, oppure in qualche modo la produci comunque.
Sì, c'è un piccolo dettaglio, che appunto essendo anidride carbonica che deriva dalla combustione di rifiuti, sarà andare a pulire questa anidride carbonica da tutto il resto di nanoparticolato, tutto il resto dei gas tossici che ci sono dentro, prima di utilizzarla per scopi alimentari, sicuramente sarà un processo industriale molto dispendioso, immagino, che ne so, congelamento a -70 gradi o qualcosa del genere, per separarla dalle altre cose. E questa cosa energeticamente è molto onerosa, quindi tutta quell'energia che poi andrebbe messa in rete, in realtà la prendi e la riutilizzi per andare a catturare l'anidride carbonica. Un po' come un cane che si morde la coda.
Sì, questo è un aspetto, come l'altro aspetto, che è il fatto che devi tenere comunque una temperatura che non sarà quella di 2000 gradi della gassificazione dell'epoca, che comunque è sempre superiore a 800 gradi, perché sennò cioè è una svagonata di diossine. E per tenere aperta, cioè basta confrontare con quello che succede a Brescia, per cui c'è una quantità imponente di metano che viene utilizzato per tenere su la temperatura, e sarà la stessa cosa.
Metano quando non è petrolio, insomma, dipende dal progetto industriale.
All'epoca ci stavano
anche carbone, volendo, cioè
lance d'ossigeno, chiaro, il carbon coke, come no, che ci stavano nella cosa. Poi ti ho detto, si vedrà, perché appunto questo qua dice che fa due reattori da 300.000 tonnellate, che fra l'altro è pure strano, perché comunque questi impianti deve essere sempre una linea di riserva, perché vanno in in revisione molto molto rapidamente. E poi comunque tutto questo si vedrà, è chiaro che sono tutte storie, cioè quelli, i consumi idrici saranno spaventosi. C'è sempre l'esempio di Brescia, forse l'abbiamo già detto, c'è stato riferito, almeno 700.000 metri cubi l'anno, che vuol dire quasi 2.000 metri cubi al giorno, insomma, in un territorio che è notoriamente in condizioni idrogeologiche critiche da tempi ormai notevoli, per cui è un insieme di casini assolutamente incommensurabili, di cui assolutamente non se ne parla. Arriva un baccalà tipo D'Amato o quell'altro idiota, come si chiama lui, dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti perché Roma è sporca, perché c'hai le cavallette nel cervello, insomma, no? Vabbè.
Ok. Allora noi ti ringraziamo e insomma ci risentiamo per gli aggiornamenti e poi per questa iniziativa del 9 febbraio, insomma,
contiamo di fare uno spezzone in questa manifestazione, e poi se gliela famo da qui a 30 giorni è altro passaggio.
Ok, allora un saluto e una risentirci.
Un saluto a voi, grazie. Ciao.
E niente, allora, insomma, questo lungo aggiornamento sulle questioni dei rifiuti, che poi tra l'altro un mesetto fa uno dei candidati che adesso è a favore dell'inceneritore, cioè Rocca, il candidato del centrodestra, in realtà ha espresso qualche dubbio su questo progetto e sul ciclo dei rifiuti, ha detto c'è bisogno di altri impianti. Non l'avesse mai fatto un mese fa, se lo so magnato tutti, dal centrodestra al Partito Democratico a Calenda, cioè l'hanno massacrato, perché se n'era uscito proprio con una cosa che rischiava di mettere in crisi tutto il baraccone, perché se uno legato alla destra dice che l'inceneritore non è proprio il massimo, e quindi poi ha cambiato opinione in maniera molto allegra e rapida, e questo è pure indicativo di come, insomma, questi signori gestiscono questa situazione. Non si era reso conto che mettere qualche dubbio in un pezzo di elettorato di quel tipo era molto rischioso, e la cosa bella è stata che si sono accaniti tutti contro di lui, cioè ma che stai a dire, cioè,
e adesso anche lui si sta accanendo contro se stesso, date le sue opinioni ultimamente,
esatto. E vabbè, e quindi questo è anche un particolare molto divertente di questa campagna elettorale, che insomma è appiattita su temi sconcertanti. Roma, la città di Roma rimarrà sporca comunque, perché l'azienda che deve raccogliere i rifiuti è ridotta a una lumicina, una catastrofe, l'AMA, cioè senza personale, senza mezzi, senza raccolta differenziata, con cassonetti di dimensioni eclatanti, sempre più grandi, sempre più ingestibili, con una popolazione lasciata allo sbando, che quindi si comporta in maniera anche poco consona, però insomma, se non c'ha gli strumenti per espletare questo bisogno e questo servizio, le conseguenze si vedono, e quindi, cioè, questo aspetto rimarrà comunque a prescindere da quanti impianti si vogliano fare, specie se sono poi legati soltanto al fatto che bisogna far profitti a qualcuno. E questa è la cosa ancora più drammatica, perché Roma non verrà pulita, ma resterà sempre il solito merdaio che vediamo quando passiamo sulle consolari, nei quartieri popolari e in tantissime zone anche centrali della città. Direi che forse è il caso di prenderci una pausa e ci risentiamo tra poco.
Can't forget.
E questa era 2 minuti to midnight, 2 minuti a mezzanotte degli Iron Maiden, una canzone che insomma era molto ispirata negli anni 80, appunto ispirata soprattutto al, all'orologio della, della mezzanotte, all'epoca l'orologio del giorno di, del giudizio, all'epoca appunto 2 minuti alla mezzanotte era un qualcosa di improponibile, di vicinissimo, di il momento più vicino all'annichilazione del genere, all'autoannichilazione del, del genere umano, quindi un qualcosa per cui una canzone metal poteva ben confarsi, insomma. E niente,
quindi già negli anni 80 un gruppo come gli Iron Maiden avevano capito che c'era un pericolo incombente.
Sì, ma c'è proprio un'associazione che è l'Associazione degli Scienziati Atomici, un'associazione fondata da una serie di scienziati che parteciparono al progetto Manhattan per poi pentirsene quando la, la bomba, le bombe furono sganciate sul, sul Giappone, le bombe atomiche furono sganciate su Hiroshima e Nagasaki, e fondarono questa associazione che appunto si occupa di osservare impotenti e lamentarsi sulla riguardo alla possibilità dell'utilizzo effettivamente in guerra di bombe nucleari. E se gli Iron Maiden si sentivano insomma molto spinti, molto pressati a scrivere una canzone sui 2 minuti alla mezzanotte, ricordiamo che questa associazione degli scienziati atomici utilizza questa immagine dell'orologio che si avvicina a mezzanotte, in cui la mezzanotte vorrebbe essere l'annientamento, il giorno del giudizio nucleare,
l'Armageddon.
Esatto, e quindi avvicinano o allontanano le lancette alla mezzanotte a seconda di quanto plausibile è appunto il ricorso alle armi nucleari in un conflitto bellico. Appunto, dicevamo, il metal un tempo cantava 2 minuti a mezzanotte e noi siamo a 90 secondi dalla mezzanotte.
Quindi dai, gloriosi anni 80, nel 2023
gli abbiamo dato una pista, una bella pista di buoni 30 secondi, perché
e su 120 non sono pochi.
Sì, sì, infatti è un buon quarto e quindi siamo più vicine alla mezzanotte, quindi non so se oltre al metal che cosa possiamo fare, un qualcosa di, non so, un bel qualcosa di satanico che canti appunto i 90 secondi alla mezzanotte. Se avete qualcosa del genere speditecelo e lo passeremo in radio molto volentieri. Comunque sia, perché 90 secondi a mezzanotte? Chiaramente per la guerra in Ucraina,
e le tensioni adesse
correlate. Chiaramente ci siamo letti un po' il comunicato, essendo comunque scritto da statunitensi, è tutta colpa dei russi chiaramente nel comunicato, perché i nostri Leopard invece sparano delle bellissime margherite. Comunque sia, l'unica cosa intelligente che ci dicono questi scienziati è che effettivamente ci sono 1000 canali per trattare e che non bisognerebbe che bisognerebbe assolutamente aprire una trattativa per evitare la guerra. Grazie al cavolo, questo lo sapevamo da un anno, che la trattativa doveva essere fatta prima dello scoppio della guerra, questa guerra non sarebbe mai dovuta scoppiare, però tant'è, adesso siamo a 90 secondi dalla mezzanotte.
Forse le ingerenze della NATO nei paesi dell'ex blocco sovietico dovevano darsi una regolata in questi decenni, ma questo non è avvenuto. Però insomma, a parte i 90 secondi alla mezzanotte, cioè all'olocausto nucleare, anche in questi giorni nella guerra che si combatte sul territorio ucraino di emissioni radioattivi ce n'è in abbondanza, e questo noi vogliamo ricordarlo, perché non è che le radiazioni legate allo scoppio delle bombe atomiche sono soltanto quelle, cioè in questo momento si stanno producendo parecchie emissioni radioattive legate agli armamenti ordinari che stanno usando, i famosi proiettili e le dotazioni a uranio impoverito.
Proiettili all'uranio impoverito, non ci sono vere e proprie notizie riguardo all'utilizzo di proiettili a uranio impoverito, ma sappiamo benissimo che sia l'Ucraina che la Russia possedevano nei loro arsenali grandissime scorte di proiettili perforanti all'uranio impoverito, e vista la quantità di carri armati e altri blindati che saltano per aria ogni giorno, evidentemente stanno venendo utilizzati. Non c'è nessun osservatorio riguardo a questo, però appunto
come non c'è stato in passato,
neanche per la guerra in Jugoslavia, per esempio, in cui invece la NATO ne utilizzò tantissimi contro i blindati serbi,
e parecchi militari italiani si ammalarono di tumori e leucemie proprio legate al fatto che erano stati a contatto con queste sostanze nocive.
Probabilmente non lo sappiamo, come probabilmente non sapremo neanche quanto ne viene utilizzato in Ucraina. L'unica cosa, l'unico riferimento a questa, all'utilizzo dell'uranio impoverito, è invece che gli Abrams che gli americani hanno promesso all'Ucraina, quella cinquantina di carri armati, non saranno dotati della blindatura a uranio impoverito, perché molti carri armati, molti modelli di carro armato hanno proprio una lamina, una blindatura di uranio impoverito, proprio perché l'uranio è molto denso, molto pesante, molto difficile da bucare, e quindi viene utilizzato. Però nel momento in cui appunto il carro armato salta per aria per opera di un ordigno di qualche tipo, hai polveri di uranio impoverito che si sparpagliano un po' ovunque, come quando si utilizzano i proiettili, per cui nessuno molto probabilmente su un territorio completamente devastato come è quello dell'Ucraina o come quello del Donbass, che chissà se sarà Ucraina o se sarà Russia o chi per che batte la pesca, però in quei territori molto probabilmente ci saranno fortissimi problemi di salute, la popolazione avrà fortissimi problemi di salute legato all'utilizzo di questo tipo di armamenti, che però chiaramente non verranno monitorati da nessuno, da nessuno studio internazionale.
Come poi se non bastasse, insomma, l'Ucraina e il disastro di Chernobyl sono sempre avvenuti in quei luoghi, e insomma, quindi sanno bene cosa comporta essere a contatto con sostanze radioattive, e continuarle a spargerle nell'ambiente è sicuramente quanto di peggiore si possa prevedere.
Come è successo invece in Australia. In Australia, in una miniera di ferro, dove si utilizzava una piccola sorgente di cesio 137 all'interno di un macchinario che serviva a testare la densità del metallo. Semplicemente si mette un misuratore di radioattività si mette il metallo ottenuto dalla miniera fra una sorgente radioattiva e un misuratore di radioattività, e si capisce qual è la densità del metallo a seconda di quanta radioattività viene assorbita. Quindi vengono utilizzate queste piccole sorgenti di cesio 37 estremamente pericolose, e niente, la notizia è che il 12 gennaio, credo, mi sembra, una di queste sorgenti è stata persa da qualche parte, caduta da un camion in Australia, chissà dove, e la notizia è stata data, in realtà se ne sono resi conto solamente il 25 gennaio, quindi la notizia è stata data solo in questi giorni, e che quindi c'è una piccola sorgentina di cesio 137 altamente pericoloso, altamente radioattivo, da qualche parte in Australia. Speriamo che nessuno si imbatta in questa sorgente nei prossimi, non so, 90-100 anni. Il tempo di dimezzamento è una trentina d'anni, quindi un centinaio d'anni basteranno. Speriamo che resti lì dispersa, altrimenti avremo canguri a tre teste che nasceranno per decenni e non sapremo perché.
Cioè proprio come nei film, cioè il camion che va, prende la buca e
cade
e
questa
da lì
cosa.
Comincia un nuovo film dell'orrore.
Sì, un bellissimo film dell'orrore.
Misure di sicurezza di altissimo livello.
Chi lo sa.
Bene, quindi insomma sicuramente questa radio ripudia la guerra e noi insomma ricordiamo che la guerra è un'attività umana che contribuisce in maniera molto importante ai cambiamenti climatici, non viene mai detto, ma insomma è evidente che tutto quello che è legato all'attività bellica c'ha una quantità di emissioni di ogni tipo e di contaminanti per i terreni molto significativa. Mi pare di aver letto che tempo fa che l'esercito degli Stati Uniti sia uno dei principali sorgenti di emissioni di appunto di
anidride carbonica
nell'ambiente, perché insomma tra aerei, portaerei, carri armati e esplosioni di ogni tipo ha voglia a emissioni clima alteranti che ne produce. Però questo aspetto è totalmente mai menzionato nelle...
No, perché questo è sacrosanto, figurati,
è indispensabile.
Cioè sì, è colpa tua che vai al lavoro ogni mattina con la tua automobile che sgasa sto vecchio marmittone che inquina tantissimo, però una portaerei, figurati, un carro armato, una portaerei, un F-35, quelli non si devono mettere in discussione.
Esattamente, e quindi insomma è evidente che c'è una chiara sproporzione e anche una propaganda che fa perdere qual è veramente l'obiettivo e quali sono i responsabili di questo disastro.
Nel frattempo invece il governo italiano ha dichiarato che vuole arrivare al 2% di spese militari rispetto al budget complessivo speso appunto dallo Stato italiano, e invece allo stesso tempo non vengono fatte le nomine per quel che riguarda le assemblee sul clima, perché tanto quelle sono cose che passano in secondo piano.
Sì, perché insomma come hanno riportato alcuni giornali il governo Meloni lascia vuota la posizione per l'inviato speciale sul clima e Alessandro Mondiano, che era stato nominato da Cingolani, non è stato rinominato appunto al ruolo di diplomatico che si occupa appunto di dibattere sui cambiamenti climatici, e quindi l'Italia non partecipa al dibattito per gli atti da mettere in pratica per contrastare fintamente i cambiamenti climatici. Però quindi c'è anche...
Ah sì, del resto era ipocrisia, perché stiamo facendo la guerra, ci stiamo rivolgendo al carbone e al nucleare. Questa cosa di discutere dei cambiamenti climatici a un certo punto è un ramo secco, taglialo, chi se ne frega.
Esatto, la pantomima per rassicurare le popolazioni possiamo anche risparmiarcela, e questo insomma è sicuramente indicativo delle nuove fasi che viviamo e che purtroppo potremmo trovarci davanti nei prossimi anni. Insomma, con questo mi sembra tutto, magari mettiamo una canzone per i saluti e le iniziative.
I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, The horses sweats with fear, we break to run. The mighty roar of the Russian guns. As we race towards the human goal, the scream of pain as my comrades fall. We heard our bodies that lay on the ground, and the Russians fire another round. We get so near, yet so far away. We won't live to find another day.
Entriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, quella trasmissione che state ascoltando ancora per pochi minuti perché siamo in chiusura è Impatto, e quindi siamo nello spazio dei saluti e delle comunicazioni soprattutto riguardanti il finanziamento della radio, perché ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa d'aria. Il prezzo della manutenzione di questa radio, del trasmettitore, è sempre più alto, quindi mi raccomando, venite alle nostre iniziative, perché Radio Onda Rossa si sorregge soprattutto e soltanto grazie al contributo di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi le prossime iniziative: abbiamo il 31 martedì, quindi domani, alla libreria Tuba per una presentazione di Scarceranda, mi raccomando, questa agenda che potete avere appunto alle iniziative o anche passando in radio. Per ogni Scarceranda che acquisterete, una verrà spedita a un carcerato, e se avete appunto qualche indirizzo da darci di qualcuno in qualche penitenziario italiano, appunto saremo molto contenti e contente di spedirgli o spedirle una Scarceranda. Poi abbiamo una proiezione di Finally Got the News domenica 5 febbraio. Però questo è a Firenze, quindi niente, l'appuntamento è quello di domani. Stavo leggendo invece dal sito di Radio Onda Rossa, il sito di Radio Onda Rossa, dove ricordiamo che è www.ondarossa.info, dove ricordiamo che cliccando sul banner in alto, sulla scritta sostieni, si può venire a conoscenza di tutti i modi per contribuire con la vita a contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. Quindi per adesso è veramente tutto, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, soprattutto in questo periodo.